Radio Start.
L'India non appartiene solo alla geografia o alla storia. Non è solo una nazione, un paese, un semplice pezzo di terra. È qualcosa di più. È una metafora. È una poesia. È qualcosa di invisibile ma di molto tangibile. Vibra con campi energetici particolari che nessun'altra nazione può rivendicare. Qui, per 10.000 anni, migliaia di persone hanno raggiunto la suprema esplosione della consapevolezza. Le loro vibrazioni sono ancora vive. Il loro impatto è ancora presente nell'aria. Devi solo avere una particolare capacità di percezione, una precisa ricettività per cogliere la sfera invisibile che circonda questa strana terra.
Devan havisha vardhayati vajohima sarva viram chakara sarva aasha vajapatirma veyam om rathe tishthanayati vajina puro yatra yat त्रकामयते सुषारथि अभीषूनां महिमानं पनायत मनः पश्चादनुयच्छन्ति रश्मयः वाजो न सप्त प्रदिशश्च तस्रो वो परावतः वाजो नो विश्वैर्देवैर्धनसाता विहावतु वाजः पुरस्तादुतमध्यतो नो वाजो देवान् हविषा वर्धयाति वाजो हि मा सर्ववीरं चकार सर्वा आशा वाजपतिर्मवेयम्।
Dopo le meravigliose parole di Osho Rajneesh, col sottofondo di un mantra dedicato a Lakshmi, dea indù della fortuna, mi presento. Io sono Alessandra e questa è Aria di Masala.
Thank you.
che stiamo ascoltando è di Pandit, ovvero maestro, Hari Prasad Kaurasia. Originario dell'Uttar Pradesh, uno stato situato nel nord dell'India, compositore e musicista virtuoso del flauto bansuri. Il flauto bansuri è considerato nella tradizione indù uno strumento mistico, perché usato dal dio Krishna per addomesticare gli animali e sedurre gli uomini. Questo pezzo si intitola Delta e l'ho scelto proprio per introdurvi in un territorio ricco di acqua, fiumi, laghi e lagune. Sono arrivata in India la prima volta nel 2008 e ovviamente è stato amore a prima vista, non ne puoi più fare a meno. L'India è un'urgenza dell'anima, ti rapisce al primo istante. Conosciamo tutti il mal d'Africa, ma vi posso assicurare che esiste anche un mal d'India, una malattia che ti spinge a ritornare in quei luoghi, sperando o sognando di riuscire a viverci un giorno. Gli indiani dicono che l'India ti accetta oppure ti rifiuta, non sei tu a decidere, ma lei. Per me, infatti, è andata proprio così, da quel primo viaggio. Ho riconosciuto in lei un luogo di appartenenza ancestrale, inspiegabile a parole. Per questo motivo proverò ad appassionarvi, restituendo un po' di quella sensazione, accompagnandovi in un viaggio attraverso i luoghi, i profumi, volti e amici che mi hanno insegnato come l'Italia e l'India abbiano più punti in comune che differenze. Cercherò di raccontarvi qualcosa in più di questo straordinario paese, attraverso la storia, qualche episodio personale, ovviamente con la musica, la cultura, le tradizioni e soprattutto con un percorso culinario, attraverso cui vi proporrò un po' di cultura gastronomica e molte ricette. La cucina, come sappiamo tutti, è un linguaggio universale che riesce ad unire mondi così lontani eppure così simili. Proprio attraverso la cucina sono riuscita ad entrare nelle case, a condividere delle esperienze con famiglie e amici. Con la cucina abbiamo comunicato, ci siamo riconosciuti e abbiamo portato le nostre differenze. Ho vissuto per qualche anno nel sud dell'India e precisamente nello stato del Kerala. Ero approdata come turista, ma poi ho deciso di tornare per rimanere. Ho preso in gestione un ristorante in un villaggio che è una meta turistica degli occidentali, per le bellissime spiagge che vi si trovano, che si chiama Varkala e si trova sopra una scogliera, a strapiombo sul mar delle Laccadive. Il Kerala è un paese che occupa la striscia di territorio sud-occidentale della penisola indiana, per chi non lo conoscesse. La vegetazione ricopre per intero lo stato, sia in pianura, dove abbondano le palme da cocco, sia nei tratti montuosi, dove vaste foreste si alternano alle piantagioni di tè. Certezze sull'origine del suo nome non ve ne sono. La teoria più accreditata vuole terra degli alberi di noci di cocco, un nome che deriva dai termini Kera e Alam, rispettivamente albero della noce di cocco e luogo oppure terra. La seconda opzione è che il termine Kera derivi dalla dinastia imperiale Maurya, una dinastia regnante dal III al I secolo a.C., su un territorio comprendente gran parte del subcontinente indiano, dall'odierno Afghanistan, parte della Persia, il Bengala oggi diviso tra India e Bangladesh e l'Assam. Il re Ashoka il Grande considerò i Keralaputra, cioè i Kera, come i legittimi sovrani di quello che nel suo impero era uno dei regni di confine del sud. Poi, all'epoca dell'arrivo dei portoghesi, intorno al 1500, si diffuse il nome Malankar, nome ancora oggi in uso per indicare le chiese locali che usano il rito antiocheno, ovvero l'unione della chiesa cristiana di Antiochia e della chiesa ortodossa siriaca. Il territorio del Kerala si caratterizza soprattutto per le backwaters presenti nel distretto di Ernakulam, una vastissima rete di lagune, laghi, fiumi e canali che corrono nell'entroterra della costa, da Kochi a Kollam, regno di mangrovie e foreste pluviali, attraverso cui si può viaggiare con imbarcazioni tradizionali che si chiamano Kettuvallam e che sono anche una famosa attrazione turistica. Le backwaters sono un'intricata rete di acque salmastre che corrono parallelamente al mar Arabico. Comprendono 5 laghi maggiori collegati tra loro da canali sia naturali che artificiali, alimentati da ben 38 fiumi. Si estendono per la metà di tutta la lunghezza dello stato e si sono formate a causa dell'azione delle correnti che hanno spostato i sedimenti e deviato i corsi d'acqua, formando lingue di terra, isole tra il mare e le foci dei fiumi che scendono dalla catena montuosa del Ghati occidentale. Qualcosa di simile in Italia lo si può ritrovare sul delta del Po, nei territori che comprendono il confine tra Veneto ed Emilia-Romagna. Questo labirinto di canali comprende circa 900 km di corsi d'acqua ed ospita città, villaggi, una fauna ricchissima e una vegetazione rigogliosa. Potrà sembrare strano, ma qui la popolazione locale e la natura vivono in perfetta simbiosi. Le tre città principali bagnate dalle backwaters sono Alappuzha o Alapi, detta anche la Venezia d'Oriente, Kottayam e il porto di Kochi. La vasta rete di canali tradizionalmente veniva usata per il trasporto, la pesca e l'agricoltura, ma adesso sono anche fonte di divertimento e di turismo, con annuali regate che attirano una forte presenza di stranieri. Si possono perfino effettuare brevi crociere a bordo delle houseboat. Attraversare con un'imbarcazione le backwaters equivale a fare un viaggio in un tempo antico, fermo, lontano dalla frenesia delle città limitrofe, modernissime e caotiche. Se decidete di fare un viaggio in Kerala, non perdete quindi l'affascinante suggestione di un viaggio tra Alappi e i suoi dintorni, magari a bordo di un houseboat, che offre camere attrezzatissime e il pescato del giorno per cena, perché è sicuramente un'esperienza senza eguali. Adesso voltiamo pagina, cambiamo argomento e parliamo di cibo. Iniziamo con il masala. Il masala è uno degli elementi simbolici della cucina indiana. Risulta molto difficile ricostruirne la storia quando ebbe inizio il suo utilizzo in cucina, ma rimane comunque uno degli aspetti più potenti e caratteristici di tutto il territorio. Dobbiamo iniziare però col fare chiarezza sul significato delle parole. Masala significa letteralmente spezia. Il masala, infatti, è una miscela di spezie sapientemente distribuite e con caratteristiche diverse tra loro, a seconda del dosaggio e del contenuto. Sono l'anima della cucina e il fulcro di maggior parte delle pietanze indiane. Noi occidentali siamo abituati ad attribuire erroneamente al termine curry il significato che invece è riconducibile al termine masala. La parola curry deriva dalla lingua tamil kari, significa appunto salsa. Furono gli inglesi, durante gli anni della colonizzazione, a ribattezzare il masala curry. Questa confusione si è probabilmente creata perché sentivano ripetere continuamente la parola curry e associandola alle spezie presenti in ogni pietanza, per esemplificazione, essendo un popolo non particolarmente riconosciuto per lo spirito gastronomico, ne hanno creato la sua attribuzione erronea. Il curry, in realtà, è la pietanza vera e propria, curry di pollo, curry di verdure, curry di pesce, per intenderci. Bisogna anche aggiungere che il curry è una pianta ornamentale che cresce ovunque e che produce un aroma intenso e caratteristico, le cui foglie hanno proprietà erboristiche e vengono utilizzate anche in molti piatti della cucina indiana. Sono quasi l'equivalente del nostro basilico. Dunque, il masala è una miscela di spezie che però non esiste in una sola versione. Spesso il masala si tramanda di generazione in generazione, da nonne a figlie, da figlie a nipoti. Esistono versioni personali ereditate nelle varie famiglie, le cui ricette rimangono segrete, con caratteristiche organolettiche uniche. Se vogliamo parlare di una formula classica per il masala, dobbiamo comprendere in ordine di importanza le seguenti spezie. Innanzitutto la curcuma, la regina su tutte, ma anche il pepe nero, il coriandolo, l'anice stellato, la cannella e il cumino, la noce moscata, i chiodi di garofano, lo zenzero, il peperoncino e così via, in un'infinita combinazione e varianti. Le spezie si possono lavorare sia al naturale che leggermente tostate nel pan, ovvero una padella, una specie di wok, e poi lavorate nel tradizionale mortaio di pietra con un mattarello, spesso in granito, che si chiama mussal. Il masala, oltre a donare la caratteristica unicità di aromi e profumi, ha numerose qualità che ne fanno un toccasana anche a livello curativo. Stimola la digestione, rallenta il metabolismo, disinfetta l'intestino in maniera superficiale e aumenta l'appetibilità di molti cibi. Le spezie sono la prima fonte di approvvigionamento della medicina ayurvedica e presentano tantissime qualità curative. Ma di questo vi racconterò un'altra volta.
ये शोखियाँ बजती है जब होश में होता है जहां मदहोश ये करती है
che si è appena concluso si chiama Ancon Chi Gusta Kian. Fa parte della colonna sonora di uno dei film più acclamati dal pubblico indiano, Dil De Chuke Sanam in hindi, Ho dato il mio cuore, amore mio in italiano. L'autore, Ismail Darbar, è un pluripremiato polistrumentista indiano, compositore e direttore d'orchestra, nonché regista musicale fra i più famosi di Bollywood, la più popolare industria cinematografica indiana. E con questo vi saluto, dandovi appuntamento alla prossima domenica. Uno speciale ringraziamento va a Chicco Giraldi alla regia. Vi ricordo che le ricette che vi darò nelle prossime settimane le potrete trovare sul mio blog ariadimasala.com. E ricordate, l'India non è una promessa, l'India è solo un richiamo. Namaste.
Radio Start.